Eccoci qui nuovamente, ciao, la nuova avventura. Viene di... Buongiorno Giancarla, io buongiorno, mi piacerebbe oggi cantare a Singapore, ma da Singapore, l'amore, Singapore fa rima con l'amore, perché chi abbiamo oggi a Singapore?
A chiamare il nostro Domenico Truglia, non vedo l'ora.
E vedi, guarda.
Squilla
o è occupato?
No, squilla.
Pronto?
Eccoci qua.
Buongiorno.
Pronto. Per noi buongiorno, non
buongiorno,
so per te.
Buongiorno a voi, noi già siamo quasi piove, qui a Singapore piove.
Piove.
Che ore sono a Singapore?
A Singapore adesso in questo momento sono le 16:30, le 4:30.
Ah, ecco, allora
siete
non è buongiorno.
Avanti,
non è buongiorno. Vabbè, può darsi che potrebbero
noi
essere indietro.
Avanti.
Può darsi
siamo
che sono indietro,
avanti.
Capito?
Siamo prima, ma ce la godiamo pure prima.
Vabbè, ma la finite prima, quello è.
vabbè, chi comincia poi deve finirla, no?
Certo,
tutto
qualcuno.
Bene, tutto bene da quelle parti, tutto bene.
Dalle parti nostre oggi c'è sole a catenelle, c'è tutto, bellissima giornata,
bene.
E tutto quanto. Allora, oggi chiacchieriamo un pochettino con Domenico Truglia, un
ma
cantante di altri tempi. E cominciamo, vogliamo sapere intanto presentati, fatti conoscere un po' ai nostri radioascoltatori.
Ok, buongiorno a tutti i radioascoltatori della Valigia di Cartone, io sono Domenico Truglia, vengo da un periodo molto bello per la musica e per tante altre cose, quindi probabilmente oggi Giancarla e Dite vi farà ascoltare un pezzo scritto negli anni 70 e registrato nei primi anni 80, quindi sono brani che ormai hanno oltre 40 anni. Io vivo a Singapore ormai da 20 anni, però non sono un ragazzino, domani faccio gli anni, faccio 68 anni.
Ah, caspitina.
Domani come... proprio domani?
È domani.
E domani è sempre domani. Giancarla, domani.
No, siccome non capivo
domani
se...
è il 24, parliamo di dati, 24 ottobre.
Ecco.
24 ottobre.
Sì, però tu
l'orario
fai...
non lo so, non mi ricordo l'orario che sono nato, ma comunque...
No, io chiedevo casomai il vostro orario è indietro o in avanti, capito? Casomai siete
noi
il
siamo
giorno
sei
prima.
Sei ore avanti adesso che voi ancora non avete cambiato
l'orario.
L'orario, poi in inverno col vostro diciamo fuso orario siamo sette ore avanti in inverno, più o meno in inverno dopo l'autunno e 6 ore nel periodo estivo,
quindi
diciamo,
in pratica noi gli possiamo fare gli auguri già oggi, no? Quando, perché per lui è domani, diciamo,
no,
già 6 ore prima
non si danno in anticipo,
no ma noi glieli facciamo 6 ore prima,
non
no,
si
diciamo,
danno in anticipo,
ma gli auguri vanno sempre bene,
per esempio
tutte quelle cose che si dicono che porta male, che può gli auguri sono sempre
allora
auguri,
te li
sono
diamo
cioè,
prima. Pronto, sei pronto?
No, mica
tanti
adesso
auguri,
no, ma che adesso? No, non hai capito, gli facciamo 6 ore prima della mezzanotte nostra e noi gliela stiamo facendo già il 24, capito?
E quindi vi ritrovate dopo la mezzanotte
tua, cioè alle 6 e un minuto noi ti facciamo gli auguri,
no,
alle 18
peccato che domani non abbiamo il programma.
Sì, ma questo è peccato, sì, peccato. Altrimenti gli avremmo fatto la torta online, gli avremmo fatto la torta in diretta.
Lo faremo il 31.
Il 31 facciamo
bellissimo,
la torta.
Grazie, molto gentili.
Ma devi soffiare.
Ma voi da dove trasmettete, da dove parlate, da dove telefonate in questo momento?
In questo momento
siamo a Rottweil.
Il paese dei cani.
Siamo a
Mi faccio io le domande.
Sì, vai. Scambiamoci i ruoli. Allora,
no,
noi.
Giusto. giusto per saperlo anch'io. Quindi siete in Germania?
Sì, 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 sempre in Germania.
Allora,
bei posti.
Le registrazioni delle interviste avvengono nello studio DG, DG Kart di Rottweil, dove abita anche Dite. Alcune cose vengono fatte a Rottenburg, dove vivo io, e la radio invece si trova a Tübingen, che sono sempre una sessantina di chilometri lontano l'uno dall'altra.
Ormai tanti lavori si possono fare anche a distanza e trasmetterli, sì, e versarli su altri studi, su altri canali. Insomma, la tecnologia, insomma, ci aiuta anche. No. Io ai tempi che avevo uno studio in Milano o altre cose, che facevo sempre della musica, comunque facevo dei prodotti discografici, era un macello anche per trasferire a volte in alcune stazioni radio. No? Mi ricordo quando il periodo delle radio libero, quel che si girava per le radio, dovevi portare fisicamente il disco, perché non è che c'erano delle attrezzature tecnologiche che dici trasferisci un video, sì, c'erano, però non c'era ancora la manualità, a portata di tutti, per poter trasferire dei suoni o delle interviste, ecco, come oggi per esempio, grazie anche al telefono riusciamo a fare un'intervista che poi giustamente voi la masterizzate, fate le vostre cose e quindi la potete ritrasmettere quante volte volete. Certo. Prima era un po' molto più difficile, però, all'epoca degli anni 80, quando si giravano le radio, però erano bei periodi, bei belli.
Sì, però certo, però penso che era, diciamo, portando il biglietto da visita di persona è differente rispetto ad oggi, no? Che poi mandi milioni di mail,
senza dubbio,
e 999.000 vanno perse nel cestino, nessuno la guarda.
Era bellissimo, anche perché quei viaggi che si facevano era anche una conoscenza per se stessi, anche perché si visitavano anche paesi,
altre esperienze,
su Montevecchia a portare la radio, non mi ricordo come si chiamava, la radio Montevecchia, andava su a Bergamo Alta, Brescia. Io sto parlando della Lombardia, ho vissuto molto, molto tempo in Lombardia, o anche quando ero a Roma, che si girava per portare questi dischi fisicamente, darglielo al DJ, insomma alla persona che comunque ti intervistava o ti faceva la presentazione. Quindi era una cosa, sì, fisica,
certo,
ma comunque era bella, anche gratificante, perché c'era un'emozione, poi telefonavano in diretta le persone che gli ascoltatori, era molto eccitante, molto.
Certo.
Si viveva veramente l'esperienza e l'emozione di quel momento, ecco.
Certo. Cose d'altri tempi. Cominci tu?
Sì, comincio io. Come hai iniziato a fare musica, Domenico?
Ma sai, tante cose incominciano un po' per caso, un po' per passione, che poi ognuno nella vita coltiva delle cose, che poi magari li interrompe, li riprende. Io vengo da un paesino piccolo, dalla Calabria, in provincia di Vibo Valentia, vicino Pizzo Calabro, Tropea, bei posti tra l'altro.
Bellissimo!
E io lo conosco molto bene.
Ci siamo trasferiti a Milano, con tutta la famiglia, come tante famiglie allora, con la valigia di cartone, perché veramente all'epoca si usavano veramente le valigie di compensato di cartone, perché insomma i tempi erano quelli che erano, e quindi ci siamo trasferiti a Milano. Io vengo dalla Calabria, sono un calabrese, continuo a esserlo, anche se ho vissuto in diverse parti, diciamo, d'Italia, ho vissuto anche per 7-8 anni a Roma. E quindi ci siamo trasferiti a Milano, e io ero giovanissimo, avevo 14 anni, e lì insomma era già un po' nel filo la passione del cantare. Cantavo da solo, sempre in giro, sempre che cantavo, ma no, cantavo canzoni che mi venivano in mente a me, delle parole a me, non erano canzoni di altri
inventato
cantanti,
praticamente,
perché mi piaceva inventare qualcosa, interpretare delle cose mie, delle mie esperienze, di quello che mi veniva in mente. Insomma, non era un filone logico magari, ma era solo un filone emotivo.
Un cantastorie di allora, un cantastorie giovane.
Ma sì, come in quel momento, come ti arrivava, non era un discorso tecnico che rispettavi delle norme, delle cose, no. Cantavi, ti veniva in mente delle parole e tu li buttavi fuori, e comunque erano esperienze anche quelle. Sì. Poi venendo da Milano ho cominciato un po', come dire, a frequentare dei gruppetti, dei gruppi, chitarra, queste cose qui, si incomincia così e piano piano la cosa è stata un po' accresciuta, maturata col tempo, poi anche tante cose arrivano anche con delle esperienze sentimentali, la voglia di far sapere il tuo sentimento magari a una ragazza e raccontavi la storia, e così cominciavo a scrivere la prima canzone, no?
E qual era? Qual era la prima canzone?
Non so se no, ancora non vi lo invidia. La prima canzone, il primo disco che è stato registrato, l'ho registrato a Brescia. Alla come si chiama quello studio, non penso che ci sia ancora, la IAF, la International Audio Film.
Ah, ok.
Era famoso allora, perché allora registrava Alice, registravano grossi artisti all'epoca in quello studio. Si chiamava IAF come etichetta, International Audio Film. E l'ho registrato lì quel pezzo, il primo disco, il primo 45 giri, che si intitolava, il lato A si intitolava Personaggio.
Ah, Personaggio l'abbiamo passato. Abbiamo passato.
Già, forse ve l'ho mandato
il primo.
E il lato B si intitolava Messaggio. Caso vuole tutte e due in agio, però voglio dire con un senso diverso, però comunque erano sempre esperienze sentimentali, comunque storie che venivano da un'esperienza. Da lì ho cominciato a scrivere, poi sono andato a Roma, ho fatto l'esame lì alla SIAE, mi sono iscritto alla SIAE, quindi anche per depositare i brani, ho scritto per altra gente, ho firmato anche dei pezzi con Valerio Liboni dei Nuovi Angeli, insomma si è cominciato, e scrivendo ho scritto molte canzoni nella mia vita, diciamo, che hanno cantato in molta gente, alcuni hanno avuto un po' di successo, alcuni magari no, però comunque di brani ne ho scritti parecchi.
Ho capito.
E così si è avviato la carriera del cantautore, Domenico Truglia cantautore.
Però è
arrivato a un certo punto per motivi, diciamo, che chiamiamoli familiari, dai. È la via più semplice per poterla dire, ho preferito stoppare nel 93, 92, una roba del genere, 94, ho preferito stoppare lì e non andare più avanti, anche perché gli anni avanzavano, però io vivacchiavo, però i successi veri e propri che ti permettono, diciamo, insomma, di fare una vita
agiata,
d'artista di un certo livello, Sanremi mancati per poche cose, per all'ultimo momento sei stato tirato via, ero già in lista, poi insomma, all'epoca, ma penso anche adesso in un altro modo, ma anche allora io sono stato nella lista di Sanremo per almeno due volte, ero là, ormai ero dentro, però all'ultimo momento, e chissà perché, arrivava qualche telefonata di qualcuno più potente
e doveva entrare, Domenico Truglia usciva fuori,
non doveva partecipare perché serviva un posto di qualcuno che insomma aveva la mano di Dio e quindi,
o del diavolo,
e quindi,
no?
Poi è arrivato un po' lo svogliamento anche di questa storia, lo svogliamento di continuare come professione, ma non la passione è una cosa che ce l'hai nel sangue, quello non finisce mai. E così poi è arrivato per altri motivi che preferirei non raccontarli, ma comunque l'ambito familiare ho preferito basta dischi, basta questo, anche se negli anni avevo anche uno studio a Milano che si chiamava la GDM, Generale Discografica Milano, che producevo molti artisti, ma come cantante io non ho più cantato, non ho fatto più dischi. Dopo il 93, l'ultimo disco l'ho fatto nel 93. Sono arrivato al CD, penso un po', sono arrivato al CD. Dopo i vinili, i vari 45 giri e un long play, un 33 giri, sono arrivato anche a un CD e lì ho finito la mia carriera artistica. Sì, intanto avevo anche uno studio, andato avanti per un po', poi anche lì è successo qualcosa, non per colpa mia, me l'hanno fatto saltare, mi ha incendiato lì a Milano. Era l'epoca che incendiavano le radio, facevano saltare le radio, gli studi di registrazione. Era quel periodo, diciamo, un periodo brutto a Milano.
Un periodo nero.
Era veramente nero, perché anche molte radio sono state saltate, sono state incendiate, alcuni studi discografici, e tra l'altro lo studio della GDM, che tra l'altro mi trovavo la notte stessa e mi trovavo a Sanremo, non come artista ma come produttore, perché avevo degli artisti. E quindi nel ritorno, la mattina, il giorno dopo, sono arrivato a casa e mi dice: telefona alla carabinieri, a robe varie, perché è successo qualcosa. Ho telefonato, e quindi anche quell'avventura
ti hanno dato la notizia.
Sempre nell'ambito artistico, sì, però non mi lamento, perché comunque ho avuto delle belle esperienze, ho avuto delle grosse soddisfazioni. Abbiamo venduto centinaia e centinaia di migliaia di dischi, non vorrei dire milioni perché è una parola grossa, tutta Europa, abbiamo raggiunto dischi d'oro, insomma abbiamo il nostro piccolo, come dire, ci siamo difesi e abbiamo avuto le nostre soddisfazioni. Certo. E quindi l'artista Domenico Trullo va a scomparire. Adesso mi viene la nostalgia, ogni tanto, come vedete anche sui social, mi piace pubblicarlo, ma lo faccio più per me che per gli altri, nel senso che
certo,
mi piace riascoltarti, perché se ce l'hai a casa il disco magari non lo ascolti,
certo,
però se ce l'hai e pubblicarlo è un modo come riascoltarmi, ecco.
Certo.
È il mio sogno, e c'ho un sogno nel cassetto, ma non di fare dischi naturalmente, che fra qualche anno spero, insomma, di ritirarmi un po' dalle attività, come dire, lavorative, eccetera eccetera, e proprio farmi un piccolo studio, rimettermi a cantare, ma non per un fattore professionale, proprio per me, rimettermi a scrivere qualcosa, ma proprio per farlo,
Domenico,
proprio per la soddisfazione. Sì, prego.
Mi hai bruciato, prego, la domanda. Ogni volta che avevo una domanda me l'ha bruciata, cioè ha detto tutto d'un filo. E volevo chiedere, appunto, non hai nostalgia di fare...
Ah, mi dispiace,
è bellissimo. Io volevo chiederti, non hai voglia di fare un'altra canzone, magari, capito, una novità, di metterla nella nostra valigia di cartone? Dice,
sì, ma sicuramente... Il problema, lo sai, vivendo a Singapore, come già sapete, che mi sembra che vi ho già accennato, io vivo tra Singapore, ma tra Singapore e Vietnam, in Ho Chi Minh City, la vecchia Saigon, dove ho casa, ho le proprietà. E in Singapore non si riesce a fare niente, nel senso che sei sempre impegnato o per una cosa o per l'altra, e poi negli appartamenti non si riesce a sviluppare, anche a cantare per se stessi, neanche, perché diventa difficoltoso, perché fai rumore o robe varie. Spero che riaprono di nuovo le frontiere, gli aeroporti per il Vietnam, perché ancora sono chiusi, e così io comincio piano piano, come dire, a spostarmi in Vietnam, dove di lì vorrei ricominciare, farmi il mio piccolo studietto privato, non da produzione, e dove potermi rimettermi a ricantare, a fare delle cose, a riscrivere, o dei brani anche fermi lì da anni che non sono mai stati finiti, o delle idee, o delle idee nuove magari da riprendere la vita attuale, perché poi solitamente i pezzi si fanno, i brani si scrivono da dove? Da esperienze, guardandoti in giorno. Io mi ricordo che io andavo in giro per Milano e a volte mi arrivava un filo di melodia così, e canticchiavo, mi guardavo intorno e mettevo le cose che io nello stesso
vedevi,
tempo guardavo, Sì, ti esprimevi per quello che vedevi. In alcune canzoni parlano proprio esperienze del momento, no? Non premeditate o organizzate prima. Perché no? La voglia di fare qualcosa c'è sempre.
Come quella rimane, no? Quella rimane nella passione.
Sì, è il tempo. Cioè, qui a Singapore sono abbastanza, anche se col Covid sono abbastanza non tanto impegnato, perché normalmente io dovrei girare per tutto il sud-est asiatico col mio lavoro, ma adesso sono 2 anni che sono a Singapore che non mi muovo perché è tutto chiuso, e quindi di tempo ne avrei, però non c'è l'ambiente giusto, perché ha bisogno anche del tuo ambiente, che nessuno ti, certo, ti chiama o ti disturba, arriva il mio nipote o mio figlio che è diverso, e quindi aspetto, sarà quel periodo di mesi o qualcosa che aprono, e così quando ritorno in Vietnam, che lì c'ho spazi e non ho problemi. Anche ti dirò una cosa, che in Vietnam, almeno non nella città proprio, perché io c'ho una casa sia in città proprio Ho Chi Minh City, e poi c'ho una casa più grande con terreno e tutto fuori tra la Cambogia e Ho Chi Minh, no? Nell'aperta campagna, dove lì anche se ti metti alle 2 di notte o alle 3 di notte a cantare col microfono,
non disturbare nessuno,
ti sparano.
No, è capace che arrivano, ti suonano. Io non vivo in un condominio là, grazie a Dio. Non ci messi, ma quell'altra no, non è un condominio, quindi non hai. Ma è facile che qualcuno ti suona, che arriva lì con le casse da birra e si continua a fare la festa.
Ah, credevo che venivano là, ti suonano, ti sparano e hai risolto il problema. Quindi non fa più
normale. No, è lì non c'è, ecco. C'è l'aggregazione come succedeva una volta in Italia, no?
Sì, è vero.
Nei paesini nostri cominciava uno con una chitarrina a suonare qualcosa, arrivava quello con la fisarmonica, arrivava quelli piatti
con
i
un
piatti
tamburello,
casa,
sì, con un tamburello.
I coperchi delle pentole, quell'altro arrivava con un cartone, faceva il basso, insomma. Ci si aggregava, chi portava poi una damigiana di vino, chi un salame, una roba un'altra.
Mangiavi
noi in
bene.
Piazza abbiamo fatto i migliori concerti, le belle cose proprio spontanee, senza organizzare, che bastava che cominciava uno e poi ci si aggregava, aggregava e si faceva mattina.
Sì, ma queste cose a Roma si facevano, prima si potevano fare, poi adesso non si può fare più. Prima ci si incontrava lì a Piazza di Spagna sulle scale, no? Sulle scale di Piazza di Spagna, poi dopo
sì, è bellissimo lì. Ho fatto tante, anche lì in Piazza di Spagna ho bei ricordi, anche lì io ho vissuto quasi 8 anni a Roma e ho lasciato un po' un parte della di me, un po' l'ho lasciata là, comunque un pezzo di cuore anche, certo. Comunque sono stati anni veramente belli, me lo sono goduti e in certi modi mi manca, perché poi fine settimana noi andavamo, io vivevo lì con un'altra persona, andavamo sui Colli Romani o a Zagarolo o a Marino, quei posti, le Rocca, come si chiama?
Rocca di Papa.
Rocca Priora. Cioè, si andava il sabato pomeriggio e si tornava lunedì mattina in città. Quindi sì. Passavi dei weekend bellissimi, sono stati bei periodi. Comunque, io spero un giorno di ricominciare di nuovo, ma farlo per me nel senso. Certo. Nel senso, perché mi piace farlo.
Ma piace
anche a noi, perché ti abbiamo nel cuore, cioè sei entrato nei nostri cuori già appena messo piede la valigia di cartone, quindi avremo voglia anche di sentire qualche cosa di nuovo tuo, quindi non solo per te, fallo anche per noi.
Certo,
la mia voce è un po' arrugginita, perché
e quindi farai un pezzo con la voce arrugginita, no?
Ruggine, sei grande ruggine.
Lo spunto di un titolo. No, tanti anni che uno non esercita, sì, non canta chiaro. Neanche passionalmente, perché Singapore, io me ne accorgo, nel senso che voglio dire, io prima di arrivare a Singapore avevo un ristorante a Treviglio. Nella mia vita ho fatto molte cose, ho girato un po' in giro e ho fatto molte attività. Avevo un ristorante a Treviglio, una trattoria più, più corretto dire, si chiamava il Bandaia inizialmente, poi invece abbiamo portato, ho portato il nome alla Taverna dei Sette Peccati, che c'è anche a Milano, in via Le Padova. C'era, non lo so adesso se c'è ancora.
Tutti i sette peccati.
Sette peccati, sì. E lì era una festa tutti i giorni, perché la gente veniva a mangiare, ma non era tanto per il mangiare, ma era tanto per il bere, e alla fine tutto che cantavamo, o si faceva il karaoke con la chitarra, insomma si faceva festa tutti quanti, e poi arrivavano da Milano, da Bergamo, cioè non era vicino, insomma, sì, sì. Non era due passi da arrivare da Milano fino a Treviglio. E quindi era molto bello, ho passato anche lì in altri 7-8 anni, pure molto belli, perché ancora c'ho molti amici lì e ce la siamo goduto anche lì, poi c'aveva il giardino fuori, insomma è stato anche quella, è stata un'altra avventura. Io ho avuto nella mia vita, devo ringraziare anche Dio, perché mi ha dato la possibilità, l'opportunità di fare molte cose nella mia vita, e più delle volte veramente me le sono godute. Quindi queste esperienze che ho avuto nella ristorazione anche in Italia, perché venivo già con un'esperienza di ristorazione qui a Singapore, che anche Singapore ne ha offerte di alcuni ristoranti, poi l'ho venduto, poi alcuni chiuse, eccetera, eccetera. E quindi ogni volta ho avuto grande soddisfazione, anche se poi non hanno continuato, però la mia storia di un po' di anni, poi probabilmente sono portato a cambiare, perché mi stanco, non lo so, ho bisogno di altro.
E quello è l'animo dell'artista, no?
Chissà, che cerca nel futuro sempre... ancora farò ancora qualcosa all'altra, ancora siamo giovani.
E beh, certo, è normale, è normale, ma che sono? Anzi, io ho detto a Nick Simon, tu lo conosci, sei un tuo amico, un grande amico da sempre.
L'ho già sentito questo nome, l'ho già sentito.
Qualcosa, ti dice qualcosa. E a noi
abbiamo passato delle belle giornate dall'Olanda, poi era un periodo dell'Olanda anche lì, insomma è stato un periodo anche dell'Olanda con lui, abbiamo fatto molte cose assieme, abbiamo fatto tante produzioni anche assieme, abbiamo raggiunto anche degli ottimi risultati con altri artisti, insomma. Ancora c'ho in giro, perché c'ho ancora un'edizione musicale in giro, che quindi ha anche un'attività che io non so neanche dov'è, ma ce l'ho ancora, o sono partner, non mi ricordo neanche come sono. Quando vengo in Italia devo andare in CIA a vedere, perché ci saranno anche dei soldi che non mi ritrovano più, perché i royalty, le cose dei diritti, se non ti trovano ritornano al mittente, allora, sì. Quindi sì. Io con questi cambi di indirizzi, una volta ogni 6 mesi arrivava l'assegnino del credito italiano, che ero felice di vedere quella bustina, una busta stretta con l'assegno dentro, è arrivato. Arrivavano ben soldini, perché se c'hai molti brani, hai inciso molti dischi per molta gente, ha scritto per altra gente, insomma, certo, qualcosa arriva, anche certo. Se non vorrei dire niente di male, se il 90% se lo mangiano loro.
Quello certo, ma adesso il 99,9999 se viene mangiato, perché
ancora peggio.
Adesso ci l'abbiamo sono delle royalty
0,00001.
Tu pensa che io un pezzo mio, una sigla che abbiamo fatto della prima valigia di cartone, avevo fatto è passata 147.000 volte, è passata 147.000 volte per un totale di più o meno 90 centesimi. Sai cosa significa?
No, lo so, perché anche noi in Germania, io e Nick, abbiamo fatto una marea di situazioni e ci siamo informati sia per la Germania sia per l'Olanda, dai rispettivi, diciamo, partner della CIA e similari, e di lì hanno pagato i diritti, ma sì. In Italia non hanno pagato a noi i diritti.
Sì, ma cioè, quello
l'ho avuto anch'io. Sì. Quello gira quella... e tra l'altro io e Nick che non abbiamo ricevuto una lira e purtroppo
sì,
purtroppo...
è così. Ma questa sigla qui gira su molte compilation, sia dall'America, una compilation dell'Harley Davidson, cioè sta in parecchie compilation, sta dentro. però non arriva nulla, cioè arriva qualche centesimo ogni tanto.
La realtà che conosco molto bene, io sono molti anni che sono iscritto alla SIAE, sono andato in SIAE con la chitarra, col treno, fanno i test, almeno adesso non lo so, allora facevano l'esame SIAE.
No, adesso non serve più nulla.
No, all'epoca io, allora si faceva l'esame, l'esame strumentale che dovevi replicare una melodia o qualcosa del genere e poi scrivere un pezzo, parole di un pezzo così, con la metrica di canzone.
Sì, no, lo so, insomma, diciamo, c'erano amici che hanno dovuto fare, è cascata la lì, c'è cascato Domenico.
Domenico,
pronto,
senti?
Pronto,
sì. Sei ritornato.
Sì, sono qua. Sì, perché voi, insomma, avete una certa età, cercate di riguardarmi.
Certo, normale, no? Ma siamo ben riguardati. Io guardo lei e lei guarda me. Quindi ci riguardiamo a vicenda.
Io in questo momento sono nella mia stanza, mia camera da letto.
Pronto, sei cascato, sei tu che ti devi riguardare, eh? Eccoci.
Sì, in effetti sono stato un po' non veramente al 100% negli ultimi tempi. Ho passato due settimane almeno un po' non belli, però grazie a Dio sto ritornando in forma.
Bravo.
Sto riprendendo le attività e quindi ho cominciato a bermi il mio bicchiere di vino, quindi quando si comincia a bere un bicchiere di vino vuol dire
che la cosa è passata già.
È passata bene, ma è una domanda.
Diciamo che ormai è andata, sì, sto bene, no, veramente, mi sto riprendendo, sto bene, quindi certo. Sono passati quei giorni bui, ho fatto anche la terza vaccinazione,
Io ancora sono alla prima vaccinazione.
Prego.
Una domanda, ma tu il tuo primo brano te lo sei autoprodotto oppure hai ottenuto qualche, diciamo...
No, il primo brano, cioè lì non ce n'era per nessuno perché avevo deciso io di avere un disco in mano e sono andato, me lo sono autoprodotto.
Okay. E come poi ti è venuta questa passione di avere uno studio di registrazione tutto tuo, di avere dei, diciamo...
No, quello è venuto dopo, che penso un po', c'è un detto, non so se, come si dice, chi fa lo scarpare non ha le scarpe, e viceversa, qualcosa del genere, chi c'ha i denti non c'ha il pane, chi c'ha il pane non c'ha i denti, la stessa cosa. Io quando non avevo neanche un microfono per registrare, che davo da un mio amico a registrare col microfonino attaccato al tubo dell'acqua, cioè sistemi che non c'è. No, per fare con la chitarra, per fare la prima melodia per poterla poi sviluppare e fare lo spartito, tutte queste cose qui, no? Le prime registrazioni. Quindi non avevo niente, cioè non avevo studio, non avevo neanche il Revox da poter, sai, il registratore 7.5 che si usava sempre per la masterizzazione, anche non avevo niente. E poi, mi sono autoprodotto questo mio primo disco, si intitola Personaggio, il primo 45 giri, e il discorso dello studio è venuto dopo che ormai avevo smesso di cantare. E mi è capitata una situazione di partner, se volevo collaborare con un altro studio, ho collaborato per un breve periodo, ma poi ho detto no, io preferisco avere il mio studio e ho fatto arrivare un bel mix, all'epoca non mi ricordo più neanche il nome, però era un bel mix che è arrivato dall'Inghilterra direttamente, me lo sono importato con una macchina 24 piste, ancora 2 pollici, eccetera eccetera, e quindi 448 mi sono fatto un bello studio, 24 piste, 2 pollici di registratore, insomma tutta l'attrezzatura, e lì avevo lo studio, potevo registrarmi, farmi tutte le canzoni che volevo, tutti i dischi che volevo, non me ne sono fatto neanche uno. Sarà una ragione, probabilmente mi è passata l'ispirazione, perché all'epoca
poi ti sei messo in commercio. in attività.
Sì,
quindi...
ecco, pensavo ad altre cose, è vero. Pensavi al commercio, pensavi al business, agli artisti che ci avevi nelle serate, agli artisti che dovevi fare la distribuzione, perché noi facevamo tutto, distribuzione, edizione, registrazione, avevamo tutto.
Tutto quanto.
Quindi avevamo anche un'edizione musicale all'epoca. E quindi mi è venuto lo studio perché era sempre una passione di rimanere sempre nell'ambiente musicale, perché comunque mia madre me l'ha sempre detto, buonanima, ma tu sei malato, cioè tutta la roba che arrivavo sempre con qualche amplificatore, microfoni, queste, cioè hai capito quanti soldi tu spendi per questa roba qui, guarda, e ti stai spendendo i miliardi, mi diceva mia madre. Ma in effetti è vero,
lo so, ancora, lo dice a me.
In Italia, se guardi in giro, vabbè, adesso la casa familiare non c'è, ma ci vive mio fratello, però tutta la mia roba è stata trasferita in un garage, e dentro lì ci saranno ancora Shure, ci saranno Sennheiser, qualche AKG da qualche parte, qualche effetto, qualche... registratore,
tutta
da
roba, tutta
sicuramente
roba...
uno almeno, sì, quello portatile, uno almeno ci sarà senz'altro, e tanti master, tante cose sicuramente, e quando vado in Italia vado a guardare un po', la butto un po', la
come
salvo,
si guardano le vecchie
regalo.
Fotografie, no? Come guardare le vecchie foto, vai a vedere, vai...
è vero, ma però con una vita come la mia che mi sposto sempre, nel senso che insomma mi sono spostato, ho cambiato molte volte casa, ma tante, non ti può portare sempre dietro, e poi certo. le perdi, o un po' li perdi, un po' li butti, un po' li metti da parte, che poi vanno buttate via, quindi nella vita tutto il tuo bagaglio, questa valigia di cartone non ci sta tutto, quindi perché poi se uno sta sempre nella stessa casa per tanti anni, cambia almeno uno o due, va ancora bene, però come me ho abitato a Treviglio, ho abitato in provincia di Bergamo a Suicio, vicino Calusco d'Ado, ho abitato a Gorgonzola, ho abitato a Inzaccio, cioè, ho abitato in parecchi posti, poi ho abitato a Roma, giù in Calabria, insomma, poi qui sono a Singapore. Insomma, non ti puoi sempre portare tutto, perché insomma,
certo.
le masserizie, i bagagli sono talmente tanti che non sono trasportabili. Poi ogni
ma la valigia di cartone è sempre appresso, ce l'hai sempre lì a portata di mano. Quindi...
Adesso
hai trovato una radio, hai trovato proprio addirittura proprio la valigia di cartone. No, che vuoi di più dalla vita?
A proposito della valigia di cartone, c'ho un pezzo che non l'ho mai registrato vero e proprio come disco, però c'ho il testo che era una voglia di farlo, che si intitola proprio La valigia è sempre pronta.
Ah, ok, la valigia è sempre pronta. Beh, fallo, no?
Sì.
Fallo.
Dovrei cercare, perché ce l'ho tutti, qui a Singapore l'unica cosa che mi sono portato,
gli spartiti,
almeno i brani, gli spartiti, i depositi della CIA, i cartoncini, no? Della CIA, perché giustamente dico, se qualcuno rompe le scatole dice guarda, questo l'ho già depositato io,
certo.
E alcune cose, diciamo,
sì,
i testi, queste
adesso
cose
non
qui
è più
ce l'ho.
Così. No. Adesso non è più così, adesso è molto più semplice.
Non è più così.
No,
prima mandavi per raccomandata e ti ritornava per raccomandata lo scontrino con ricevuto del deposito e tutto.
Sì,
con
il
numero di iscrizione SIAE, c'era tutto. Una volta c'era... proprio fisicamente ti arrivava la ricevuta.
Sì. No, adesso è tutto digitale, tutto online, in pochi secondi
hai già
depositato.
Ma infatti devo andare a Roma, quando ho occasione di venire in Italia voglio fermarmi a Roma magari un paio di giorni anche, o forse di più, perché ho tanti amici, tanti pezzi di cuore anche, insomma, dai.
Certo, ma speriamo di incontrarti, dai, vediamo un po'.
Perché no? Io spero di incontrarvi presto, quando ci sarà l'occasione che venga in Italia, sinceramente fare un salto magari con il nostro amico Nick.
Sì,
Simon,
ma senz'altro.
Volentierissimo.
Io devo dire a Nick, Nick, andiamo a cantare un pochettino lì a Singapore. Ci apriamo una tassa, tanto ci portano a birra, ci portano da mangiare, Domenico ci porta salame e stiamo a posto.
Non ci sono
e
problemi.
Facciamo una cantata.
Un pezzo un pezzo di anduia, un pezzo di pancetta, qualcosa c'è sempre.
Mi fai venire l'acquolina in bocca quando vedo, nemmeno in Italia li vedo quelle cose così.
L'anduia ce l'ho
foto.
Io a casa. Anche.
Ma nel mio progetto, c'è nel mio programma, come dire, di domani, nel mio sogno nel casetto c'è proprio, perché a Singapore non posso produrre tutto perché non ho l'ambiente giusto. Ed era proprio quella, aspettavo che aprissero, perché è già un progetto che rinvio da qualche anno prima della pandemia, di aprire, di farmi un piccolo laboratorio di produzione lì a Ho Chi Minh City, a casa fuori, quella fuori di Ho Chi Minh City, proprio di produzione di salumi, soppressate, capicollo, queste cose qui.
Vengo anch'io, la faccio anch'io.
No, perché? Perché io tu prima ti mangi avevo...
No, non dico no, perché...
Si mangia tutto lei.
Io avevo una bella cantinetta prima, che facevo la salame.
Il mangiare ce n'è. Poi faccio una bresaola io, che neanche i valtellinesi mi guardano male, dici, ma quello di dov'è quello? Quello è calabrese, come fa a fare la bresaola?
È la passione quella, la passione.
Sono invidiosi, quelli della Valtellina mi guardano male perché vedono la mia bresaola che è quasi meglio la sua, mi guardano male.
Dai, vengo io, facciamo i formaggi anche, perché so fare la ricotta, eccetera. E così facciamo formaggi e salami.
È un campo che non ho mai praticato.
Il formaggio.
E preferisco non praticarlo perché troppe cose poi alla fine non si riescono a portare.
È meglio la salamella.
Mi basta già quello che faccio. La filiera della salumeria è già...
È abbastanza, salsicce
fresche e stagionate, anduia, soprassate, capicolle, pancette, queste cose qui, non ci sono problemi, bresaole, insomma, qualche altra cosa pure, un po' di speck, perché no, anche quello è anche buono, e tante altre cose, però nella filiera dei formaggi non voglio entrarci perché troppe cose, mi basta già quello, il mio bagaglio è già abbastanza pieno.
Certo.
Comunque, io sono felicissimo oggi di parlare con voi, con la valigia di cartone, con Giancarlo e Dite, veramente mi ha fatto molto piacere.
Ma anche a noi. E comunque tu sai che noi ormai, una volta entrato nella famiglia della valigia di cartone, sei ormai di casa, ormai sei un membro della famiglia, insomma, e quindi puoi chiamare, puoi quando hai qualcosa da dire ci chiami, chiacchieriamo un pochettino e noi rifacciamo di nuovo l'intervista.
Vogliamo,
non le chiamiamo,
ascoltare le canzoni,
le chiacchierate.
Grazie, molto molto gentili. Magari quando sono in Vietnam di là faremo un live.
Certo.
Qualcosa in diretta, ci inventiamo qualcosa dal Vietnam o anche da Singapore, che è molto bella Singapore.
Certo.
Ci sono molte cose belle, però il Vietnam è grande, ci sono posti che veramente meritano di essere vedute.
Io immagino.
Non lo so se avete ancora voglia di parlare, ma comunque mi sembra che già abbiamo parlato.
Siamo stretti perché abbiamo anche altre chiacchierate.
Quindi io quello che posso dire in questo momento è che sono veramente felice, ve lo ripeto, e veramente sono veramente contento, e vi abbraccio tutti e due come se fossimo,
grazie,
fossimo vicini. E che vi devo dire? Vi auguro tutto il bene del mondo, perché siete due persone veramente speciali, due persone veramente...
Grazie.
Non trovo le parole per dirlo, ma non è...
Vabbè,
non
potete, guarda, se, appena le trovo io te le mando,
Caspita, questa è una buona idea. Finalmente. Appena li trovi
io le parole, ti dico: Domenico, guarda, qui c'ho tutte le parole, te le mando, e poi tu ci chiami, ora ce l'ho.
Me li mandi via PEC.
Via PEC,
che l'ho ricevuto. Allora non abbiamo.
Va bene. Grazie Domenico, è stato veramente un piacere.
Domenico,
ti abbracciamo anche noi.
Una buona giornata, una buona serata per te, perché lì è già pomeriggio. E molto molto felice di averti avuto.
Le 5:13 minuti.
Qui sono le 11:13 minuti.
Quindi
vi auguro buon pranzo a voi.
Grazie, grazie, buonasera
grazie
a te.
Grazie Domenico, a risentirci.
Saluti
a presto.
Saluti a tutti gli ascoltatori di Radio
Viustevelle.
Valigia di cartone, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, a presto, ciao.
Ciao, ciao.